Abbiamo l'onore di avere ospite Neil Gaiman al Festival Internazionale della Fantascienza di Trieste. Vorremmo approfondire tutti i temi relativi al suo lavoro. Un'intervista sicuramente non basterebbe. Cercheremo di essere esaustivi. Sappiamo che fin da bambino lei è stato un avido lettore di libri e lo è tuttora. C'è un autore o una storia o un argomento particolarmente illuminante che l'ha spinto nella sua carriera? O è una predisposizione naturale verso i generi che l'hanno reso famoso la sua?
I don't know about natural talent, but I'm not sure there was any one author. I remember when I was about 21 or 22 reading an essay, actually not a story, by Harlan Ellison, where he was basically saying, if you want to be a writer, then you write and get on with it and stop wasting time. That may well have tipped me over the edge. But I think a lot more of it was just that was the way that my head worked. That was what I dreamed about doing when at the age when other kids were dreaming about being astronauts or being train drivers or being famous footballers. I was dreaming about going into a parallel world just like this one, except that nobody had ever written The Lord of the Rings with my copy of Lord of the Rings. And then I'd go into this parallel world and I could be the person who'd written Lord of the Rings. Those were my kind of fantasies.
Allora, non c'è nessun autore in particolare che mi abbia spinto nella mia carriera, diciamo, non so se sia un talento naturale o meno. Come punto di riferimento, poi mi ricordo un saggio che ho letto a 21-22 anni di Hal Ellison che diceva: se vuoi cominciare a scrivere, prendi la penna e scrivi, non butta via tutto il resto. Ecco, il mio sogno, diciamo che fin da bambino, il mio sogno, come per altri bambini, era fare l'astronauta o essere un capotreno. Ecco, il mio sogno era quello di scrivere, nel senso di entrare in un mondo parallelo. In un mondo parallelo dove, per esempio, il Signore degli Anelli era il mio Signore degli Anelli e dove io avrei potuto scriverlo. Dunque, un mondo dove io ero padrona.
Dalle sue opere traspare una cultura classica, nel senso più lato del termine, classica così come tradizionale, molto solida. Non è un caso che Sandman sia stato annotato e che si ritrovino molti studi su Sandman e sui suoi riferimenti. Uno in particolare mi ha colpito, ovvero nel Paradise Lost di Milton, nella Genesi, ci sono molti riferimenti a termini che rievocano quelli che poi saranno i nomi degli Eterni. Quindi la configurazione degli Eterni che lei ha dato nei fumetti viene, ha tratto ispirazione dall'opera di Milton e possiamo ad esempio pensare che il passaggio tra Delight and Delirium possa simboleggiare o possa essere una sua particolare interpretazione della perdita di innocenza, del paradiso perduto, di come la vogliamo chiamare.
The delight and delirium thing, I reserve the right not to answer because maybe one day I will write the story. But yes, I mean, I think Paradise Lost informed most of all the portrayal of Lucifer, where I really loved the idea of taking a Miltonic Lucifer, of taking the Lucifer from Paradise Lost, the idea of somebody who would, as Milton said, rather reign in hell than serve in heaven, just seemed so perfect. The idea that if I was going to take a hell, I enjoyed the fact that the first time we went to hell, I was using the hell of Dante. It's very, very explicitly the hell of Dante's Inferno. And then moving from there into Milton, essentially for Season of Mists. And Season of Mists, for me, I suppose, was a way of writing my own coda to Paradise Lost. In that Milton's coda, Paradise Regained, essentially says that, you know, well, and then Christ came along and everything got better again. And my attitude is, yes, but that still left Lucifer down there, which rather missed the point. So I wanted to do a story essentially about the redemption of the devil, and giving him a sort of limited redemption. But I just love the idea that you can stop doing anything, which is one of the themes that runs through the whole of Sandman all the way through, over and over again, is the theme that you don't have to be there. You can leave. You can go. You're not stuck.
Preferirei non parlare di questo passaggio tra Delight e Delirium, perché forse in futuro scriverò io qualcosa in merito. Di sicuro Milton mi ha influenzato, in particolare per quel che riguarda il carattere di Lucifero, la personalità di Lucifero, perché io ho voluto creare comunque un Lucifero sicuramente miltoniano, Lucifero che dice meglio regnare in inferno piuttosto che essere servo nei cieli. Per questa ragione sicuramente la mia prima immagine dell'inferno è stata un inferno dantesco, ci sono dei riferimenti molto espliciti a Dante nella prima parte, mentre nel Season of Mists sono passato a un inferno più miltoniano, dove però ho voluto reinterpretare Milton, che nel Paradiso, poi quando scrive della riconquista del Paradiso, parla di questo Dio che arriva e rimette a posto tutto. E rimane però la domanda: dove è rimasto Lucifero in tutto questo? Per questa ragione io ho voluto scrivere un inferno dove c'è una redenzione almeno parziale del male, del diavolo, per indicare che comunque ci si può fermare, cioè uno non è bloccato per sempre nel proprio meccanismo, ma c'è una via d'uscita, si può smettere di fare ciò che si sta facendo.
Lei ha fatto il giornalista, ha scritto fumetti per questo, è diventato famoso, e ha scritto la sceneggiatura di un serial per la BBC, ha operato nel cinema. C'è un campo in particolare in cui lei si sente più a suo agio? O, visto che comunque i suoi lavori sono spesso metanarrativi, cioè narrano proprio l'atto stesso del narrare, non importa il mezzo, ma per lei conta di più il processo creativo in sé.
I'm always interested in the medium, because the medium sets the limitations. The medium, it's like whether you're playing chess or playing draughts, or playing tennis. You have different equipment and different rules, although you have the same kind of objectives. The medium at which I feel most at ease, that's a hard one. I think my favorite of all the media I've worked in is probably one that you haven't mentioned. And you haven't mentioned novels, and you haven't mentioned short stories, but you also haven't mentioned radio plays. And radio plays, actually, audio plays are my favorite medium. They're the one with the smallest amount of respect, the smallest audience base, I think, of any of them. But I love the power of audio drama, of a world which has, you can take some of the techniques of writing novels, you can take some of the techniques of cinema, and you take some of the techniques of comics, and you use them to make a person build up a world in their head. But it's a drama, it's a medium in which maybe once a year I set some time aside and I write one, and everything else subsidizes it.
Beh, non si può certo dire che il mezzo, cioè lo strumento che si usa, non sia importante, anzi fondamentale, in quanto ogni strumento pone dei limiti diversi. Certo, si può giocare a scacchi o a tennis, ma anche in questo caso ogni disciplina ha le proprie regole, ha, la propria attrezzatura, per cui cambia molto lo strumento che si usa, il mezzo di espressione. Il mio favorito non è, nessuno di quelli che lei ha menzionato. Non so, io ho fatto anche romanzi, storie brevi e anche sceneggiature per la radio. E proprio questo è un mezzo particolarmente trascurato, un sistema di espressione che non gode neanche di molta popolarità. Eppure è il mio preferito perché ha un enorme potenziale. Perché si possono utilizzare sia gli strumenti, alcuni strumenti del cinema, che la tecnica narrativa tipica del romanzo e anche qualcosa del fumetto. E tutti questi aspetti vengono conglobati in un unico tentativo, quello di cioè riuscire a creare un mondo immaginario nella mente dell'ascoltatore. Purtroppo, appunto, è comunque uno strumento che io posso utilizzare di rado, diciamo, scrivo una sceneggiatura all'anno per la radio in media, perché c'è tutti gli altri impegni che mi soffocano e mi tengono occupato.
Allora, lei ha collaborato con notevoli artisti di talento, notevoli disegnatori. Dovessi citarne due, direi Dave McKean e Charles Vess. In quanto Dave McKean, mi piacerebbe sapere come è così evidente la vostra intesa. E per quanto riguarda Charles Vess, volevo chiedere se è proprio vera e proprio fondata l'impressione che personalmente ne trago, che personalmente trago, di una vostra particolare affinità, di un vostro piacere nel lavorare insieme.
Sure, and we, I mean, they're both, two of the people I enjoy working with most in the world, and for very different reasons. With Dave McKean, the thing that I enjoy working most about Dave is that I never know what I'm gonna get. He will always surprise me. I will give him something, and he will give me something back, which is 180 degrees from what I was expecting, and yet is perfect. With Charlie, he will give me back exactly what I was expecting, only it will be even better than I expected. And both of them, and the other one I would add to that list is Craig Russell, P. Craig Russell, who, like Charles Vess, has that quality of just giving you the thing that you thought they would give you, only even better. But they, all three men, are a joy to work with.
Allora, io ho avuto gran piacere a collaborare sia con Dave McKean che con Charles Vess per ragioni diverse però. Con Dave McKean mi piace lavorare perché in particolare non so mai quale sarà il risultato, ogni volta è una sorpresa. Io gli do del materiale e lui riesce a ribaltarmelo di 180 gradi eppure riesce a farmelo piacere lo stesso. Invece con Charles Vess il processo è diverso, cioè gli do del materiale. Lui riesce a renderlo esattamente come lo desideravo, ma decuplicato come bellezza, come eccellenza del risultato. Lo stesso processo avviene anche con Greg Russell, che è un altro grande collaboratore che vorrei menzionare. Anche con lui ogni volta i risultati sono meglio di quanto sperato. Ecco, con tutte e tre queste persone io collaboro, lavoro molto bene, con grande affiatamento.
Parlando di McKean, il pensiero corre ai suoi primi lavori, ai vostri primi lavori insieme, meglio. In queste prime opere, parlo di Violent Cases, parlo di Mr. Punch, non sto seguendo un ordine precisamente cronologico. E poi successivamente, in Good Omens, visto che avevo dimenticato di menzionare i romanzi, e in The Day I Sweat My Dead Fox Goldfish c'è una continuità che secondo me sta nella caratterizzazione di un periodo molto difficile da ricordare e quindi anche da trasportare, come lei invece fa molto bene, che è quello dell'infanzia. Personalmente ritrovo un'atmosfera che ho riscontrato nei film Truffaut, nello Stephen King di Stand By Me, più ancora che di It. E vorrei che poter approfondire con lei questo tema perché mi sembra molto importante. Ci sono poche persone che come lei sanno caratterizzare così bene questo periodo.
When I was a child and I would read books by adults, very often I would read them with a lot of puzzlement because I would read them and I would go, he's forgotten. How could they write a book with such nonsense? How could they think this is what it's like to be a child? It's not like this to be a child at all. And I promised myself I would not forget. And I promised myself that if I ever grew up and wrote, I would tell them. For me, the best thing about Violent Cases, which was my first book, was that people who would read it would come up to me and they would say, it's when I was reading it, I remembered this and this and this about my childhood, which were things I'd forgotten for 20 years. And I found that very important, the idea that I could give some of these people bits of their memory back that they had forgotten. I don't think I have finished writing about childhood. I don't think I will ever finish writing about childhood. Because every adult I have ever met is at heart a 12-year-old faking it. And so I can see one day I'll be an 80-year-old writer who is still a 12-year-old faking it.
Allora, quando da piccolo leggevo libri scritti da adulti, rimanevo sempre stupito, un poco perplesso e dicevo: ma com'è possibile che abbiano dimenticato la loro infanzia? Stanno scrivendo cose senza senso. Non mi riconoscevo assolutamente nei loro libri. E per questo mi ripromettevo, quando ero piccolo, mi ripromettevo sempre che io non avrei dimenticato, che se fossi riuscito a diventare uno scrittore, io sì che sarei riuscito a scrivere e a parlare dell'infanzia. E con Violent Cases, proprio la mia prima opera, la grande soddisfazione è stata di ricevere i commenti di molti lettori che hanno detto che leggendo sono riusciti a ricordarsi frammenti della loro infanzia di 20 anni prima. È qualcosa di molto importante per me, il fatto appunto di riuscire a resuscitare memorie passate, di non dimenticare. E penso che non finirò mai di scrivere sull'infanzia, neppure in futuro, perché credo che ogni adulto abbia in realtà un cuore da bambino, da dodicenne. E anch'io, quando avrò 80 anni, continuerò ad avere un cuore da dodicenne che fa finta di essere grande.
Questa è solo una curiosità, e se è vero che The Day I Sweat, Minded for Goldfish, è stato ispirato da suo figlio, da un episodio familiare in particolare, come mi pare di aver letto da qualche parte in rete.
Oh yes, very perceptive.
Very much.
When my son, who has just gone off to college, so he's 18 now, about 10 years ago, he was about 8, and I had just said something to him that was awful and unreasonable, like, I think it's your bedtime now. And he looked up at me with all the fury that an 8-year-old can muster. And he said, I wish I didn't have a dad. He said, I wish I had. And then you could see him trying to figure out what else could you have if you didn't have a dad. And he said, I wish I had goldfish. And I just looked at him and I thought, that's brilliant. What a great story that would be. And I decided initially to start writing a story about a kid who got mad and traded his dad for goldfish. And eventually the way the story worked better in my head was of a father who wasn't that the kid ever got mad at him, they were just really cool goldfish, and the father was reading his newspaper and he didn't really notice, so that was... That was the way the book worked.
Sì, in effetti la storia ha a che fare con una vicissitudine, un episodio familiare, quando mio figlio, che adesso ha 18 anni, dunque già grandicello, ma 10 anni fa, diciamo attorno agli 8 anni, una sera gli ho detto qualcosa di terribile, inconcepibile, tremendo, cioè gli ho detto è tempo di andare a letto. E lui si arrabbiò tantissimo e disse vorrei non avere un papà, vorrei... Avere invece, non sapeva più come continuare perché non sapeva in effetti cosa avrebbe voluto invece di un padre. Un pesciolino, un pesce rosso. Io sono rimasto stupito, ma che bella idea, che bella trovata, che storia. E ho pensato di scrivere una storia appunto di un bambino che si arrabbiava con suo padre e che lo scambiava per un pesciolino. Invece poi la storia si è trasformata ed è stato un padre che appunto era così assorbito nella lettura del suo giornale che non si rendeva neppure conto di essere un pesce in una vaschetta.
Abbiamo parlato delle figure infantili. Altre figure molto interessanti nei suoi lavori sono quelle femminili. Penso all'ultimo ballo di Ishtar, così come a dei riferimenti molto toccanti in The Kindly Ones. Molto spesso queste donne sono già risultano essere perfettamente comprese nell'orbita del personaggio principale, del Signore dei Sogni, ma hanno comunque un'autonomia, una forza, una carica emotiva della quale vorrei che ci parlasse.
When I started reading comics, or getting back into reading comics, and for that matter, I have to say it's true even today. Most comics which have women in seem somehow to have been written by someone who has never actually met a woman. Which, when you think about it, is kind of strange and miraculous. You don't know how they could have done this. They must have had mothers, they must have encountered women at some point, but when they come to actually write them, what they tend to write is men with melons strapped to their chest and giant wigs and big guns, just like all the women that you've met. And I thought that it would be much more interesting when I wrote Sandman to try and put women into it, because half the human race are women and they're really interesting. And I thought I will try and do it in a radical new way, which is I will just write about people and see how that works. And so I did, and was astonished very soon when I had people who owned comic stores coming up to me and saying, oh, I've got to shake your hand, you're the man who brought women into my store. And suddenly with Sandman, you know, half of our readers were women. And I think this was probably because I wrote it for human beings rather than for 14-year-old boys.
Quando ho cominciato a leggere fumetti, o quando ho ricominciato, diciamo, a leggere fumetti, mi sono accorto che le donne, che i personaggi femminili che erano caratterizzati, disegnati, sembravano molto astratti, cioè mi sembrava che questi scrittori, questi fumettisti non avessero mai in realtà visto una donna in vita loro, sembrava che non avessero mai avuto una madre, mai avessero una donna, sembrava che le donne in realtà fossero degli uomini con dei grandi meloni attaccati al petto, gambe lunghissime e una pistola alla cintola. Con Sandman invece io ho voluto cambiare questa immagine della donna nel fumetto, perché in fondo le donne rappresentano la metà dell'umanità, per questo le ho integrate nel racconto, e ho voluto parlare non di uomini e di donne, ma di esseri umani. Dunque i personaggi di Sandman sono esseri umani, e per questo è cambiata proprio la percezione della donna nel fumetto. E alla fine sono venuti da me, sono venuti i negozianti di fumetti a congratularsi perché mi hanno detto per la prima volta abbiamo anche delle acquirenti donne, Cioè, Sandman ha avvicinato la donna al mondo dei fumetti. E questo perché? Perché parla proprio, perché io ho scritto storie non di uomini o di donne, ma proprio storie per esseri umani. Anche i miei lettori sono esseri umani, non sono dei quattordicenni maturi.
Sempre nelle figure femminili, volevo sottolineare come a mio modo di vedere sia molto presente una forma sia di fascinazione sia che di rispetto, soprattutto rispetto, ed è quello che lei con la risposta precedente ha evidenziato. E, però penso anche che le figure femminili di Sandman spesso portino una sferzata di ironia in un mito, quello che il Signore dei Sogni costruisce intorno a se stesso, che altrimenti potrebbe prendersi un po' troppo sul serio. È un'interpretazione corretta la mia.
I think it's true, but I think it's also true of many of the characters in there who aren't female as well. Which is, you know, on the one hand, one is myth building. One is trying to create a character who lives in, who rules our dreams, who has existed since time began, who is, in any way that it matters, completely all-powerful. And so, having done that, it's enormously fun to then create characters who take that character down a peg, who essentially anchor them to the ground. And some of those characters are women, because his relationships with women are always doomed and appalling. And some of them are men. I mean, there's a pumpkin-headed janitor called Merv, who essentially gets to be me. Every time the Sandman gets to be too big and ironic and Byronic and so on and so forth, I get to write a little Merv scene, just again to slide the pin in and to prick the bubble a little bit.
Sì, è vero quello che lei ha detto dei personaggi femminili, però penso che ciò valga anche per alcuni personaggi maschili di Sandman, perché da una parte c'è la costruzione del mito di questo personaggio onnipotente ed eterno in realtà, e dall'altra c'è anche il piacere di renderlo più umano, più terreno, di ancorarlo un poco alla vita materiale. E questo viene fatto sia attraverso dei personaggi femminili che anche, per esempio, attraverso Merv. Cioè, ogni volta che il personaggio diventa troppo istrionico, byronico proprio, ecco, troppo supereroe, ecco che interviene qualcuno che lo sgonfia un attimino.
Lei ha detto che Sandman è una storia sulle storie, e chiunque è d'accordo con questa affermazione. Lei ha recuperato archetipi, miti e mitologie non solo occidentali, e quello che mi domando è se lei non ha mai avuto paura, no, non avere paura forse troppo, comunque non si è mai trovato in difficoltà nel confronto con del materiale letterario, della tradizione orale, che a seconda dei casi, che poteva presentare appunto difficoltà, che necessita di una certa forma di rispetto, o comunque che richiede un certo mantenimento dello spirito originale del mito e delle leggende che ne conseguono.
Not really. I mean, it was never a problem. It was, for me, it was the joy of doing it. Is yes, you're creating a vast metafiction, you're creating a vast story about story and about the nature of story and why we tell stories. But it's also a story, which means that everything that you are doing is subsumed in the need to just keep people reading and to keep them going along with the story. What I wanted to create with Sandman is something that you can reread. So if somebody picks it up once and just reads it as an adventure, they read it for what happens, everything on the surface, that's fine. There is a story there for them. If 5 years later, having read a lot more and lived a lot more, they pick it up and read it again, they may find it a completely different story. And 10 years after that, if they read the whole thing again, they might find it a completely different story again. They will see relationships, they will see nuances, they will see things that weren't there the first time. And that's intentional. But I hope everything is like strata. You know, Sandman, you can go down farther, and the more you know, the more pleasure you can take. But I would like you to be able to take pleasure just by walking along the surface.
Ma personalmente non ho mai riscontrato tante difficoltà nel trattare un materiale così vasto, ma più che altro un piacere, una gioia. Certo, è vero che la mia narrazione è metanarrativa e metafiction proprio, però c'è anche una storia. C'è una base a cui il lettore fa riferimento, è importante che alla fine il lettore possa leggere una storia. Per questo Sandman è un'opera da rileggere, nel senso che può essere letta una prima volta semplicemente per la trama, come un'avventura, e il lettore può poi riprenderla in mano magari 5 anni dopo, con maggiore esperienza, anche con un maggiore bagaglio culturale, letterario, e può leggervi una storia completamente diversa, e 10 anni dopo ancora può di nuovo leggere una storia ancora diversa, può vedere nuove sfumature, nuove relazioni, nuovi collegamenti. E ovviamente tutta questa stratificazione dell'opera è evoluta e c'è la volontà di creare appunto un'opera a più strati, dove anche il camminare sulla superficie è piacevole, ma dove comunque l'approfondire, il scendere di strato in strato significa anche apprezzare sempre di più quello che si legge.
Lei è impegnato anche in azioni legali, e in quale misura, anche vorrei chiedere, in quale misura si esprime il suo impegno? Con il Comic Legal Defense Fund, ed è un tema che sta molto a cuore anche agli appassionati di fumetto italiano per recenti avvenimenti che si sono risolti fortunatamente nel migliore dei modi. Quindi appunto vorrei conoscere la misura del suo impegno e del suo sostegno per questa causa, e se effettivamente poi questo impegno ha portato dei risultati, se ci sono casi eclatanti di cui vale la pena discutere, che negli Stati Uniti sono stati portati alle cronache.
First of all, the Comic Book Legal Defense Fund is the organization which exists to defend First Amendment rights, which is to say freedom of speech rights for comics. Freedom of speech rights in America have been definitely established for books, for novels. Nobody's ever going to say that novel must be taken off the shelves, it contains something that we disagree with or whatever, something obscene. But comics, as I'm sure you found in Italy, as I found in England, first of all, are a very easy target. To ban a book, you have to make people read the book. To ban a film, you have to show them some of the film. To ban a comic, all you actually need to do is show them one panel out of context, and then cut to a television news reporter standing in front of a bunch of Archie comics and saying, and it's that filth that I've just shown you that your children are reading. And all of a sudden, everybody's up in arms. So for many years, I've been raising funds for the Legal Defense Fund. And these days, I'm now actually on the board of directors of the Defense Fund, and their function is just to fight in the courts if necessary, but other ways are sometimes necessary for freedom of speech in comics. So you asked for specific cases that have been, and they range all over the place. A few years ago there was a case which we won, which was with a comic artist and writer named Paul Mavridis, who does the fabulous Furry Freak Brother comics with Gilbert Shelton. Against the state of California, whose tax authorities had decided to reclassify comics from literature to sign painting. And literature has First Amendment freedoms, sign painting does not, and the same went with tech. So we fought a case and we won. One that we lost was with a guy called Mike Diana, who had a comic called Boiled Angel, and which was a little fanzine he did. He sold maybe 300, 400 copies, if that. Most of them were sent out to people. One of them was bought by a police officer. Mike found himself spending the night in the cells, and then being arrested and charged with obscenity. And we lost. We fought the case in Pensacola, Florida, and a jury of Pensacolans said, nope, this definitely was obscene. And the judge imposed a sentence which included a $3,000 fine, a 3-year suspended sentence in prison, 1,000 hours of community service, a course in journalistic ethics at his own expense, a course of psychiatric treatment at his own expense, not allowed within 10 feet of anybody under the age of 18, which meant he lost his job in his dad's convenience store. And as a final thing, he was forbidden from ever drawing anything again that anybody could find obscene. And the local police were empowered to do 24-hour spot checks on the place that Mike Diana lived to make sure that he wasn't drawing anything. So sometimes we lose.
Sì, faccio parte del Comic Book Legal Defense Fund e la finalità di questa organizzazione è prima di tutto quella di garantire l'applicazione del primo articolo della Costituzione, cioè la libertà di opinione e di espressione anche per il mondo dei fumetti. Perché cosa succede? Ovviamente nessuno ormai pensa a censurare con facilità un romanzo o anche un film, come possono aver sperimentato anche i fumettisti in Italia, come sicuramente è successo in Inghilterra. Invece è molto più facile che il fumetto venga stigmatizzato. Perché? Perché per censurare un libro bisogna comunque averlo letto, per criticare un film anche bisogna averlo visto. Invece cosa succede? Per un fumetto bastano alcune immagini, magari alcune tavole, che vengano decontestualizzate, vengano poi date in pasto alla stampa e subito si grida allo scandalo e si dice guardate che schifezze stanno leggendo i vostri figli. Per questa ragione io opero prima di tutto, ho operato per la raccolta di fondi a sostegno dell'organizzazione per la difesa dei fumettisti, faccio parte del consiglio di amministrazione, ecco, però la nostra organizzazione si occupa più che altro di tutelare il mondo del fumetto anche con cause legali se necessario, ma fondamentalmente per difendere il nostro diritto di espressione. Adesso vorrei narrare alcuni degli episodi che hanno visto coinvolta la mia organizzazione, il fondo, negli ultimi anni. C'è stato un episodio che abbiamo vinto, una battaglia legale che abbiamo vinto per Paul Mavridis, che scrive le Fabulous Freak Stories. Lui ha avuto un contenzioso con l'autorità fiscale della California, che ha deciso di declassare i fumetti da letteratura a linguaggio grafico, diciamo. E come tale appunto ha ricevuto anche un altro trattamento fiscale, eccetera. Abbiamo fatto causa e l'abbiamo vinta. Mentre abbiamo anche perso talvolta, come nel caso di Mike Diana, che scriveva dei fumetti Boiled Angels, che in pratica è una rivista fanzine di 300-400 copie proprio a distribuzione locale, soltanto che un poliziotto ne ha comprata una coppia e Mike Diana si è trovato la notte stessa in gattabuia e denunciato per oscenità. È stato poi giudicato da una giuria in Florida, a Pensacola, ha perso la causa e la sentenza prevedeva una multa di $3,000, 3 anni con la condizionale, 1000 ore di servizio sociale, un corso di deontologia per giornalisti a spese di Mike e Diana, oltre a un altro corso di psichiatria sempre a spese sue, il divieto di avvicinarsi a 3 metri da qualsiasi minorenne, cioè significa anche che ha dovuto perdere il proprio lavoro perché aveva anche un negozio, teneva un negozio, oltre al divieto di disegnare qualsiasi cosa potesse essere ritenuta oscena, con il diritto attribuito l'autorizzazione alla polizia locale di effettuare controlli sporadici a qualsiasi ora del giorno e della notte nel suo appartamento per verificare che non stesse disegnando nulla di osceno.
Episodi come ad esempio i Pulitzer a Arthur Spiegelman, oppure lo stesso World Fantasy Award per il miglior racconto fantastico del 91 a Sogno di una notte e mezz'estate, al suo Sogno di una notte e mezz'estate. Sono episodi forse non numerosissimi, ma contribuiscono a fornire negli Stati Uniti un'altra percezione del fumetto che non permetta più questo tipo di atti da parte dell'autorità giudiziaria.
And I think in many ways right now we're in one of the best times comics have ever had. Jimmy Corrigan, the smartest boy in the world, is right now. I was thrilled to see that was nominated for a Guardian Fiction Prize. Again, just nominated as a novel, which I think is so much more important than Spiegelman getting a Pulitzer or Alan Moore and Dave Gibbons getting the Hugo Award, because in each case, the Pulitzer and the Hugo, they were given special Hugos. It's kind of like the Special Olympics, you know, for the challenge kids who, they tried hard. Whereas I think you're getting more and more stuff today that's actually being, you know, it's competing with other forms of literature and it's getting in there, which is great. And you've got Dan Clowes with the success of Ghost World, the film, and stuff like that. I think all that is wonderful. At the end of the day, I think as many of comics' strengths as its weaknesses come from the fact that it is a gutter literature. And I would not want to drag it out of the gutter, because there is a lot of power in the gutter. And I think that with all its faults, comics has, on the whole, more life than you will find in the mainstream part of a bookshop. You pick up these novels and so many of them are desiccated and castrated and devoid of life and blood, and then you'll pick up a comic and you go, well, you know, here's Alan Moore having fun in his America's Best Comic series. And they're goofy and they're strange and they have so much blood and so much life.
Ma in effetti non credo che la situazione sia cambiata tanto. Certo, per quel che riguarda l'autorità, i fumetti adesso stanno vivendo un momento di gloria. James Carrigan è riuscito a essere candidato per un premio addirittura del Guardian, classificato poi come romanzo proprio, e questo è importante perché anche Moore per esempio ha vinto il Hugo Award, però sempre ricevendo un premio speciale, come se i fumettisti partecipassero sempre a dei premi a latere, come se fossero le Olimpiadi per le Olimpiadi speciali, come le Olimpiadi per i disabili, sì, no? Quelli che poverini ce l'hanno messa tutta, per cui devono essere premiati in qualche forma. Invece è importante che i fumetti si affermino come stile, come genere a sé stante, però con uguale dignità, pari dignità rispetto agli altri. È però anche importante che i fumetti mantengano sia i loro punti di forza, sia la loro debolezza, e che rimangano quella che si viene definita letteratura popolare, Perché? Perché è lì che deve stare, perché il fumetto appartiene al genere popolare, perché questa è la sua forza, è la sua vitalità. Spesso ormai la letteratura, così come viene comunemente intesa, è formata da materiale castrato, da cose morte, lontane dal reale. Mentre i fumetti continuano a essere sangue, viscere e vita, e così devono rimanere.
Neil Gaiman e il cinema. Parliamo delle sue collaborazioni per Princess Mononoke, per Evanon, quindi per come lei ha curato le edizioni americane di questi film. Si parla di Terry Gilliam e di un film su Good Omens. Questa notizia pare certa, mentre ci sono molte voci circa dei film su Death o sullo stesso Sandman. Cosa c'è di vero, cosa è possibile, cosa invece forse non verrà mai realizzato, quindi si tratta solo di voci di corridoio.
Let's see, let me see if I can do all of the films. I'll probably forget something, but yes, Terry Gilliam is doing Good Omens. They've written a script, he and a man called Tony Grissoni. It's a very good script, both Terry Pratchett and I liked it. He's off in pre-production, hoping that a funny film about the end of the world is still funny these days. So that's going very well. Currently, I'm writing a script for Death, the High Cost of Living film. Meanwhile, yes, there's a Sandman film in development. What that seems to mean is that they get scripts written after scripts written. Each script has been successively worse than the last that I've seen now for ages. They don't seem to be doing it very well, and I'm perfectly happy for them not to do it very well, as long as it means that they don't make a bad film out of my baby. Books of Magic seems to be going well. They seem to be putting together a film on that. With a director attached and everything, and that seems to be moving. He's Tim Hunter. The lead character in the film is no longer a 12-year-old English kid with a dark hair and big glasses and an owl on his shoulder, because they thought that that might confuse people. But other than that, it's going very well. Neverwhere, there's a film of that in production somewhere along the line, or in development hell. Stardust is also moving. Not fast, but it's moving. And with most of these things, and I'm sure I've left some out, and several of my short stories have been optioned for films. What will probably happen is they will all happen within, 6 months of each other. Suddenly, one of them will happen, and all of the rest of them will happen, and there'll be Neil Gaiman films coming out of your ears, and then nobody will make another one for the rest of my life.
Cercherò di non dimenticare nulla per quel che riguarda i film basati sulle mie sceneggiature. Sì, in effetti confermo che Gillian sta cominciando a preparare in pre-produzione un film su Good Omens insieme a una sceneggiatura, sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Grossoni e sì, penso che possa andare bene, possa essere ancora divertente un film sulla fine del mondo, per quanto appunto si possa accettare in un momento come questo. Io stesso sto scrivendo adesso la sceneggiatura per un film su Death. Per quel che riguarda Sandman, sono state preparate diverse sceneggiature, una peggio dell'altra, devo dire. E vabbè, io accetto la situazione fin tanto che non esortisca poi un brutto film, perché io ci tengo la mia creatura, ecco. Books of Magic, anche questo è già in fase di produzione, è già stato deciso il regista, Tim Hunter, e il personaggio non sarà più un dodicenne inglese con gli occhialoni e un gufo sulla spalla, perché hanno pensato che sarebbe stato troppo difficile, avrebbe confuso il pubblico. Anche Neverwhere e Stardust stanno per diventare film, sono in fase di sviluppo o di produzione. Oltre a altre storie brevi mie che stanno diventando dei film, ecco, si stanno accumulando molte cose, per cui sembra che tra breve ci saranno un sacco di film, di storie di Neil Gaiman in giro, finché la gente ne avrà fin sopra le orecchie e non potranno più sentirne parlare, per cui magari poi non si farà più un film sulle mie opere per il resto della mia vita.
Infatti la domanda si ricollegava anche a questo, cioè se sono correttamente informato, lei non era del tutto soddisfatto di come la sua sceneggiatura di Neverwhere fosse stata resa nella realizzazione del serial per la BBC, per cui non teme che lo sfruttamento delle sue opere possa alla fine non essere consono alle sue aspettative, o comunque qual è il margine di controllo che ha su tutto questo?
Well, it depends. Sometimes there are some things over which I exert complete control and some over which I exert absolutely no control. Several of the short stories that people have bought the film rights to, it's like, okay, well, go make a film then. You know, I hope they invite me to the premiere, but they may not even remember to do that. Whereas with other things, you hope. I mean, no, I wasn't very happy with the BBC production of Neverwhere. There are some good bits in it, and there are some nice performances. But it really wasn't the series that I felt that I'd written, which was one reason why I then went off and turned my scripts into the novel. The whole point of the novel was much more, no, this is what I meant. Mm. If anybody sits and reads the novel and then watches the TV series, they should go, oh, okay, I see what, you know, that's what's missing. This is what it was meant to be. Mm-hmm. But I don't think that would be any reason for stopping all future films. What I've tried to do over the things over which I have control, and bear in mind I have no control over things like Death or Sandman or Books of Magic, these are owned by DC Comics, these are owned by Warners, but the things over which I have control, what I try and do is put them in the right hands. So with Good Omens, the perfect person will be Terry Gilliam. For American Gods, many people have come along. Nobody seemed right yet, so I haven't said yes yet.